Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria, e santa festa di Maria Ausiliatrice, Auxilium Christianorum. Ma ce l'ha data il Signore proprio perché ci aiuti, no? E no, non ci vogliamo far aiutare, vogliamo far da soli. Crediamo di poter fare da soli e non è possibile. Il Signore non dà, non dona nulla di, come dire, di superfluo. Quando ci dona qualcosa è perché ne abbiamo estremo bisogno. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Per cui questo abbraccio non deve essere un abbraccio che finisce con un semplice abbraccio, ma bisogna restare abbracciati sempre a Gesù Cristo. Vedi, fa chi non abbia mai a separarmi da te. Vuol dire che devo sempre stare abbracciato, no? Che bello. Abbracciati a Gesù. Ah, Signore, ma noi ci abbracciamo a tutti e poco a Gesù, talvolta proprio no, non ci abbracciamo proprio. Allora, facciamo l'atto di riparazione anche per tutte queste nostre superficialità, ecco, talvolta vedi anche in chiesa, cioè gente che va e che viene davanti al Santissimo esposto, ma manco si piega, ma cioè, sembra un soprammobile, no? E non c'è nessuno che gli dice nulla, quello è il problema, no? Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo, Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in noi spiritualmente e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze che sono proprio queste, con cui egli medesimo è offeso, per cui le indifferenze lo offendono, capito? Le indifferenze lo offendono. Per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Si vede che Gesù, sai, quando vai a messa, no, vuole già darti qualcosa da offrire. Perché proprio mentre si entrava in chiesa c'era un lettore, vero, che dico, ma devi stare attento, no? Perché è già la seconda volta che leggi le letture del giorno dopo e dico, guarda sul lezionario, vero, che giorno è. Ma cosa vuoi che siano quelle cose là? Quelle sono formalità. Per cui non puoi neanche correggerlo, perché, ma cioè, se sono io il difettoso, no? Perché gli dico di correggere un difetto, capisci? Oggi siamo arrivati a questo punto, cioè quelli che vogliono l'ordine sono insopportabili, no? Perché va tutto bene come mi muovo io, è ottimo, eh? È incredibile, ma mi tocca sentire di tutto. Poi passano davanti a Gesù, come, cioè, non ci credono alla presenza reale, no? E allora l'ho detto al padre lì che celebra, di guarda, fammi la carità, io vado, vengo, in fila, però quelle ostie che tu, quella mezza ostia che tu la metti nella piscide, ti prego, non darla a quelli che la prendono nelle mani, no, perché quelli non guardano se ci sono i frammenti, no? È inutile che glielo dici, perché tanto anche questo fa parte delle formalità, capito? Non se riesce a ragionare. Dico, se puoi, dalla a quelli che la prendono in bocca, ecco, difatti lo fa, ecco, lo fa, e non la dà più a quelli che venivano là con le mani perché volevano essere i primi a prendere quella lì. Pensa un po', no? Avevano fretta di prendere l'ostia, quella che perde i frammenti, no? Per farli cadere sotto i piedi della gente. Ma oggigiorno, sai, è tutto così, insomma, la superficialità. Cioè, quando uno è maleducato non capisce più niente, no? Perché se è educato già capisce le cose che riguardano gli uomini, ma diciamo tanto più a Dio. Ma se uno è maleducato con gli uomini e anche con Dio, e con Dio e anche con gli uomini. Allora, noi abbiamo, prima di iniziare, abbiamo una domanda di, non so, di un ascoltatore, di un'ascoltatrice, questo non è dato di sapere. Dice, come si fa a fare l'atto di riparazione? Bastano preghiere e i sacrifici soltanto? Sì, la domanda non è proprio che sia completa, comunque vabbè, noi cerchiamo di rispondere. L'atto di riparazione è chiaro che se c'è, scusa, facciamo un esempio proprio terra a terra, no? Se c'è un buco nel muro, tu per riempirlo, è vero, cioè per ripararlo devi riempirlo, per cui il buco non ci deve essere più. Per cui la riparazione consiste nel mettere quello che manca, diciamo più semplice di così. È vero, è come anche se in cucina una cosa insipida, per riparare devi metterci il sale, ecco, per cui devi metterci quello che manca. Ecco perché San Michele, vero, interviene e insegna quella bella preghiera di riparazione, cioè credo per quelli che non credono. Allora, hai il marito che non crede? Ma se tu vuoi chiudere un buco, diciamo, dove ci sta dentro, che ne so, un pugno di stucco, di gesso, di cemento, che ne so, quello che serve per chiudere questo buco, no? E tu ne hai soltanto un cucchiaino da caffè, è chiaro che non ripari un bel niente, no? Perché sei anche tu da riparare, nel senso che devi chiedere un aumento di fede. Allora, se hai più fede, puoi riempire, diciamo, la mancanza di fede di tuo marito o di tuo figlio. Ma se tu credi di avere, cioè soltanto con le parole io credo per quelli che non credono, dice, ma come fai a dirmi che tu hai tanta fede da riempire il vuoto di tuo figlio, di tuo marito, se ne sei vuota anche tu, cioè hai poca fede? E allora devi dire, Signore, San Michele ci ha insegnato un bel atto di riparazione, che poi l'hai mandato tu a insegnarcelo, questo atto di fede, ma se io devo credere per quelli che non credono, è chiaro che devo chiedere, Signore, io credo, ma troppo poco, per cui aumenta la mia fede. Ecco, questo, diciamo, è la riparazione della fede, della speranza, della carità. Ecco, ma la domanda dice, bastano preghiere e sacrifici, mi sembra, sì, dice bastano preghiere e sacrifici, ma diciamo questa prima risposta che ho dato, cioè tu per riparare devi mettere agli altri quelli che mancano. Ora, quanti figli hai? Hai marito, figlio, oppure il contrario, hai la moglie, i figli? Allora praticamente ognuno di loro dovrebbe dire il rosario insieme a te. Ma loro non lo vogliono dire perché ci sono le partite di pallone, poi perché loro lasciami in pace, no, a me queste cose non mi interessano. Allora praticamente siete in quattro in famiglia, Allora, una corona la dici per te, una per tuo marito, una per un figlio e l'altra per la figlia, e se siete in cinque ne dici un'altra ancora. E allora tu hai pregato anche per quelli che non hanno pregato, perché questa è la riparazione. Ecco, e i sacrifici. Allora, siccome costoro sono anche presuntuosi perché pensano di salvarsi senza meriti, e allora tu praticamente devi offrire umiliazioni, perché questi sono presuntuosi, qualcuno è superbo addirittura, qualcuno è ribelle addirittura, e allora diciamo come si ripara, vero, la superbia, l'orgoglio, la vanità, la presunzione, l'amor proprio, la compiacenza, l'ambizione, la vanagloria, l'ostinazione, come si ripara? Con la virtù contraria, per cui l'umiltà. Allora ti dicono, mamma, tu non capisci niente. Sì, dice, purtroppo mi rendo conto che ho trasmesso una vita fisica, vero, e non ho capito che per darvi la vita spirituale devo vivere in modo più santo. E allora gli dai la risposta santa, perché tu ti umili. Ecco, non è che devi reagire e dire, come ti permetti te di dire queste cose? Devi dire, sì sì, io mi rendo conto che devo ancora lavorare molto per la mia conversione, no? Se qualcuno ti umilia in qualche altro modo, tu devi dire, oh Gesù, è per tuo amore, per la conversione mia, in riparazione dei miei peccati di vanità, eccetera, eccetera, e per la conversione di mio marito, dei miei figli, eccetera, eccetera, no? Pertanto, diciamo, penso, spero di essermi anche spiegato, ma vedete, la penitenza, che cos'è la penitenza? È la virtù che fa riparare l'offesa fatta a Dio con il peccato, vero? Si possono riparare le offese proprie e le offese degli altri. C'è infatti chi fa penitenza per i peccati propri e anche per i peccati degli altri. Se noi stessimo più attenti, vedremo che Gesù è stato il divino penitente per i nostri peccati. La Madonna è stata la celeste penitente per le nostre colpe. Sono due vittime sublimi, però adesso tutti parlano di Padre Pio, ma Padre Pio pagava, cioè Padre Pio, sei costato lacrime e sangue, tu vuoi la conversione di tuo marito senza versare nulla? È impossibile? Con la loro immolazione, essi ci hanno redenti aprendoci le porte del paradiso e offrendoci i mezzi di grazia per salvarci. Adesso tocca a noi servirci di questi mezzi. Uno di questi mezzi è certamente la penitenza. Difatti Gesù dice, se non farete penitenza, perirete tutti. E questo è un argomento che va trattato, perché la gente è gaudente, che canta Chiesa di Dio, popolo in festa, ma come fai a dire popolo in festa? Popolo che ama il proprio fratello e fa penitenza per la salvezza, no? Invece qui facciamo festa, ma quando uno ha bevuto parecchio canta, ma non è che canta perché sta bene, no? Canta perché è ubriaco, no? E oggi noi cantiamo senza sapere il perché. Perché siamo peccatori e continuiamo a peccare, è necessaria perciò la riparazione, l'espiazione. È giustizia riparare il male fatto. Sbugni la macchina e devi pagare il carrozziere, non è che te la fa gratis, no? Devi pagare, così stai attento un'altra volta quando guidi la macchina, no? Ogni peccato, piccolo o grande, vero, dice Sant'Agostino, non può restare impunito, o è punito dall'uomo che ne fa penitenza, o all'ultimo giudizio dal Signore. Ecco, allora io spero di avere spiegato, ma mica solo per l'ascoltatore o ascoltatrice che ha mandato questo messaggio, ma per tutti noi, io compreso, perché sono cose, vero, che con facilità vengono archiviate nella nostra memoria. È così. Allora, questo l'abbiamo fatto. Poi oggi è Maria Ausiliatrice, cioè Auxilium Christianorum. E allora il Signore ce l'ha data perché è l'aiuto dei cristiani. Cioè, se ce l'ha data per aiutarci, ma noi, ma noi, presuntuosi, che pensiamo, vero, di non averne bisogno, ce l'ha data per aiutarci. No, io faccio da solo. Allora, pensate un po', gli eretici, i protestanti, che loro non hanno bisogno di nessuno, dicono io vado direttamente da Dio, e siete dei superbi, ed è per quello che siete finiti così in basso. Superbia. Allora, il Signore ci ha dato l'angelo come messaggero e noi dobbiamo usare l'angelo come messaggero. Se lui poteva venire direttamente a noi senza servirsi di qualcuno, lo poteva fare, invece ci ha insegnato che vuol fare in collaborazione con noi. Allora, poteva scendere dal cielo senza bisogno della Madonna, va bene? Allora, il Signore invece si è fatto embrione e ha voluto servirsi della Madonna per incarnarsi e venire a noi, capito? Allora, lui si è servito di noi, diciamo che si serve dell'angelo per mandare l'annuncio, no? Noi invece no, dico noi, questo pensiero protestante, no, io non ho bisogno di nessuno, io vado direttamente da Dio. Però, per cui, Dio che è Dio si fa aiutare, tu che sei un povero disgraziato fai tutto da solo, vedi che ti vuoi fare più di Dio, capisci dov'è l'errore? Allora, Auxilium Christianorum, il Signore ce l'ha dato all'ultimo respiro inchiodato sulla croce, cioè ci ha dato tutto se stesso, e prima di spirare dice non mi tengo niente per me, vi ho dato il mio sangue, la mia acqua, il sangue d'acqua, vi ho dato mia madre, io non mi sono tenuto niente per me. Tutto quello che ho l'ho dato a voi, perché vi serve, no? Allora tu vuoi fare senza dei doni di Dio? Vuoi fare tutto da solo? Bene, sei ignorante e superbo, no? Scusate, io uso termini che capiscono anche, diciamo, le persone più semplici, no? Non voglio usare termini che poi uno non capisce cosa vuol dire, no? Termini un po' difficili, oppure... Ecco, allora, l'aiuto dei cristiani. Quando noi diciamo il rosario, se stessimo attenti, invochiamo chi? L'aiuto dei cristiani, perché prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Allora, se io chiedo alla Madonna, madre mia, che preghi per me, vuol dire che ho bisogno dell'aiuto suo, perché ho bisogno che lei ordini, purifichi, renda, diciamo, la mia preghiera, che è fatta, diciamo, proprio in modo rozzo, ecco. Allora Madonna l'abbellisce, lei la piena di grazia, ecco, prega per noi peccatori, lei prega e prende le nostre preghiere, ci mette le sue, ci mette tutti i fiori di virtù che c'ha lei e le presenta al nostro Signore. Allora ditemi, se lei non facesse questa operazione, noi che cosa presenteremo al Signore di quelle cose così imperfette, così rozze, così malfatte, che ci vorrebbe il coraggio a presentarle, no? Invece la Madonna aggiusta tutto, io la immagino, la Madonna, sapete, con ago e filo che continua a mettere pezze dappertutto, per tutti diciamo, gli strappi da riparare, ma vedete che noi non vogliamo neanche che metta le pezze, perché andiamo in giro con i pantaloni bucati e più buchi ci sono meglio è. Ecco, proprio non si capisce la tattica del maligno, no? Dice: guardate, siete straccioni di dentro e anche di fuori, no? E vi vantate, no? E addirittura mostrate che queste cose sono moda, sono moda. Poi mi fermo, perché sennò, dice Claudio, sei polemico, ma insomma, bisogna, parlano tutti qua possibile, quelli che dicono le falsità stessero zitti e continuo a parlare. Se io sono fratello vostro e vi voglio bene, devo dire non è vero. Ecco, questo è sbagliato, perché il Signore ha detto così. Allora, perché vi voglio bene, voglio mostrare che solo ciò che il Signore ha detto è perfetto. Quello che dicono gli uomini, addirittura il Signore Gesù Cristo dice: guardatevi dagli uomini. Intendeva anche le donne, vero? Mica soltanto gli uomini, anzi. Ecco, allora, diciamo, abbiamo trattato una domanda posta da un ascoltatore, ascoltatrice. Sarebbe bene che uno dicesse: sono Antonio, sono Franca, sono Lucia, perché non si sa manco chi fa queste domande. Mettete un nome di vostra figlia, se non volete mettere il vostro non c'è mica l'indirizzo, ma giusto per sapere con chi parlo, un uomo o una donna. Ecco, perché è diverso se parli con un uomo, è diverso se parli con una donna. Allora firmatevi e dite chi siete, va bene? Ecco, adesso passiamo alla lettura di oggi.
Certo.
Dove noi vedremo cosa vedremo? Ecco, vedremo che c'è questo lamento, vero, di questi che vanno a fare confusione, dice, mettono in confusione i fratelli, insegnando cose sballate, cose errate. E allora, perché oggi forse non ci sono questi, e come ci sono? E cosa dicono? Talvolta lo dicono addirittura con autorità. E se il Signore ha detto non scandalizzate questi piccoli, non intende soltanto con uno che va in giro mezzo nudo, e quello è un tipo di scandalo, ma anche dire che quello che è stato detto fino ad oggi non è giusto, perché adesso probabilmente non c'era il registratore, per cui io ho un lume speciale e licenzio 2000 anni di santi dottori della Chiesa, e adesso ci sono io. Bene, ma sapete che allora, la gente semplice si scandalizza, anche questo è scandalizzare il proprio fratello. Ecco. L'agnello immolato è degno di ricevere potenza, ricchezza e sapienza e forza e onore, alleluia. Anna, a te la lettura.
Sì, gli apostoli Paolo, Barnaba, Sila e Barsabba tornarono ad Antiochia muniti di una lettera in cui si comunica quanto stabilito dal Concilio di Gerusalemme. I cristiani convertiti dal paganesimo non sono obbligati alla circoncisione né alla legge di Mosè, ma solo ad astenersi dal cibarsi di carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. La comunità antiochena accetta di buon grado quanto scritto nella lettera, sottomettendosi in materia di fede e morale alla Chiesa, alla quale spetta pronunciarsi in tali campi per orientare la vita del cristiano, dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni gli apostoli e gli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anche essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva.
Allora, pensa un po', anche soffocati e dalle unioni illegittime. Cosa facciamo? Gli togliamo anche l'aureola a San Paolo, che ha detto che le unioni illegittime non si possono vivere e neanche benedire. Cosa facciamo? Al prossimo messalino togliamo anche questa lettera, tolta dagli Atti degli Apostoli, cioè tutto ciò che è contro coloro che insegnano l'errore, lo togliamo, così. Ma è incredibile che questi, praticamente, nel momento in cui c'è la Chiesa, che la prova è che se fosse lo Spirito Santo, quando c'era lo Spirito Santo aumentavano i credenti. Allora mi dovete spiegare, questa è una prova del 9, no? Cioè, se fosse lo Spirito Santo che insegna queste cose, diciamo che aumenterebbero il numero dei credenti, no? E invece cala. Vuol dire che il Signore dice: no, queste cose qua le dici tu, non le dico io. Pertanto io non condivido quello che stai dicendo, va bene? E quando qualcuno ti chiede e ti dice riguardo proprio alle unioni illegittime, ecco, ti interroga, e non sono degli spazzini che puliscono le strade di Roma, ma sono confratelli, persone che hanno raggiunto il livello, diciamo, alto, proprio come cardini della Chiesa, e pongono dei dubbi, cioè, con molta educazione, vedete l'educazione, no? Mettiamo dei dubbi, io non ti contesto, ma ho dei dubbi circa quelle cose là. Allora l'educazione dice che se io ti domando una cosa tu mi devi rispondere, no? Non ti rispondo, non siete degni di risposta, no? Capite? Allora questi qui sono cose che scandalizzano. E allora chiaramente noi patiamo per questo e preghiamo anche per chi scandalizza, e non è che non preghiamo, perché il Signore ci ha ordinato di amare anche quelli che ci odiano, che vogliono farci perdere la fede vera. Ecco, pertanto noi preghiamo, obbediamo a nostro Signore, non abbiamo dubbi circa gli insegnamenti di nostro Signore Gesù Cristo, quelli dello Spirito Santo per mezzo di Barnaba, per mezzo di Paolo e per mezzo degli apostoli, vero? Non abbiamo dubbi che sia tutto vero, anche perché in 2000 anni questi che hanno seguito queste indicazioni si sono fatti santi, no? Adesso è impossibile che si facciano santi quelli che calpestano la verità, ma dico, a meno che non ci sia qualche eretico che beatifica Martin Lutero, vero? È vero? E che dica che siamo tutti sbagliati noi e aveva ragione lui, no? Capite? Tutto è possibile. Non bisogna mai meravigliarsi di niente e di nessuno. Ecco, questo mi ha insegnato un fraticello che è morto a 104 anni, ecco, uno che stava molto vicino a Padre Pio. Caro Claudio, se non vuoi perdere la fede, attenzione, questo l'ho detto a me, io lo dico a voi, stai attento, fratello e sorella che ascolti. Se non vuoi perdere la fede, non ti meravigliare mai di niente, di nessuno, resta saldo nella fede, prega per i tuoi persecutori, perché i persecutori non sono mica soltanto quelli che ti imprigionano, no, sono persecutori anche quelli che vogliono farti perdere la fede, no? Ecco, pertanto dobbiamo pregare per i vostri persecutori, fate del bene a chi vi fa del male, questo è il Signore che ce lo comanda, per cui almeno potremmo lamentare che ciò che è sbagliato non è giusto e dirlo chiaro e tondo. Va bene. Allora, vedete, questi apostoli hanno rischiato la vita anche, no? Per predicare la verità. Allora, il cristiano che rischia la vita in parrocchia perché dice la verità, dico, non è che lo ammazzano fisicamente, ma non ti danno manco più il segno della pace, no? Cioè, tu praticamente ti salutano a malapena perché tu sei diverso dagli altri, va bene, e a te non va bene quello che va bene a tutti noi, e noi cantiamo Chiesa di Dio, Popolo in Festa, e tu non canti. Perché non canti? No, perché io non sono disposto a pensare che questo tipo di vita vissuta adesso possa portare la festa a chi sa che sono cose che non sono vere, no? Allora, ti loderò fra i popoli, Signore. Sentite, 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 questo è il Salmo 56. Saldo è il mio cuore, oh Dio. Saldo è il mio cuore. Però se io ci mettessi un punto di domanda, invece, saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore? Dico, Signore, se non è saldo, rendilo saldo, perché io non voglio vacillare, io mi voglio appoggiare a te che sei la roccia. Voglio cantare, voglio inneggiare, svegliati mio cuore, svegliatevi arpa eccetera, voglio svegliare l'aurora. Ma qui non bisogna svegliare l'aurora, bisogna svegliare quelli che credono di essere sulla strada dritta e invece sono su quella storta, ecco, svegliatevi. Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni. Però il Signore è uno, è quello che conosciamo noi, Padre, Figlio e Spirito Santo, per cui non posso cantare le lodi agli dèi o agli idoli degli altri, perché non sono il vero Dio. Allora, io devo cantare al mio Signore, che è il vero Dio, perché ne dà la prova, la sua incarnazione, la sua morte per amor nostro, vero? E lo Spirito Santo, ecco, Padre, Figlio e Spirito Santo, dobbiamo, se amiamo i fratelli, dobbiamo far conoscere la verità, non occultarla e dire che va bene anche un'altra roba, no? Che poi voi quando acquistate i prodotti alimentari o quando vado al supermercato, vero, così vedo che leggono, contiene, è vero, ingredienti, questo, questo, poi vedo che qualcuno lo ripone di nuovo dove era prima l'articolo perché c'è qualcosa che non gli sta bene, non lo vogliono, perché è un elemento che dice so che alla mia salute non fa bene, oh ma guarda che quando vai al supermercato tu stai attento anche a queste cose qua, ma che la Chiesa è diventata un supermercato che non si può manco guardare se i contenuti e gli ingredienti di quello che ci dicono sono verità, se sono cose che fanno bene o se fanno male alla salute dell'anima nostra. Non ho capito, questa attenzione deve essere biologico, ma vabbè. Entrò inni fra le nazioni, grande fino ai cieli è il tuo amore. Per cui il nostro Dio non ci ha mai insegnato di ammazzare quelli che non credono a quel che noi crediamo, no? Invece qui abbiamo degli pseudo dei, vero? Che dicono quelli che non credono a me dovete ammazzarli tutti, ha capito? Ma questo non è, penso un po', grande fino ai cieli è il tuo amore, e fino alle nubi la tua fedeltà. Tu sei fedele, siamo noi che siamo infedeli. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Ecco, ma noi dobbiamo collaborare perché questo avvenga, vero? E mostrare a tutti la verità che vi renderà liberi dalla menzogna, naturalmente. Ecco, mi tocca parlare abbastanza chiaro, spero di essere capito, perché altrimenti come fa la madre del buon consiglio a non dare buoni consigli? Questo è nostro dovere, ecco, dire sempre la verità per restare liberi e per rendere liberi coloro che sono circuiti da discorsi e insegnamenti non solo discutibili, ma addirittura errati. Bene, allora Anna, chiediamo la pausa musicale?
Sì, certo.
Sì, sì.
Io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391.
Sì,
a tra poco, sì.
Ecco. E poi domani abbiamo anche il sabato con Maria, che è veramente interessante, alle 16:30. Ecco, proprio la vita della Madonna, della Sacra Famiglia, è veramente meravigliosa, però ci vuole la fede per credere a quello che leggi, se no metti tutto in discussione. Ecco, credi sempre al menzognero, no? A lui ci credi senza discutere, no? E quando parla il Signore, i santi, ma bisogna vedere, ecco, ma secondo voi chi è che può dare queste indicazioni se non il cornuto, no? Che praticamente quello che dice lui è tutto vero, quello che non dice lui non è tutto da vedere e da rivedere. Bene, scusate, allora, pausa musicale, a tra poco.
Maria, oh.
bene?
Eccoci.
Anna.
Ecco qua.
Sì. Cosa deve fare? Cioè, se uno ti chiede le cose, cosa faccio? Faccio finta di non aver capito,
no.
Io?
Saresti colpevole, scusa.
Se ci sono, no, dico, se ci sono delle persone che sono scandalizzate, mi dicono, ma cosa devo fare? Devo fare il contrario di quello che mi hanno insegnato sino ad oggi, oppure devo resistere e continuare con gli insegnamenti dei nostri padri?
Certo.
Mi sembra che nella Sacra Scrittura proprio c'è scritto proprio così, è con la fede dei nostri padri, no? Noi dobbiamo stare legati a quelli che ci hanno dato la vita.
Certo.
No, perché oggigiorno ci sono gli abortisti che ammazzano i figli fisicamente, poi ci sono gli abortisti che ammazzano anche la verità.
E questi ce ne sono tanti, di questa specie, veramente, direi che è più prolifica questa, esatto, di quelli che invece danno la vita per le anime, esatto. Vado al Santo Vangelo, Claudio, sì.
Sì, sì.
Ecco qua, nell'ultima cena Gesù si rivolge ai discepoli per dare loro un comandamento nuovo, amarsi gli uni gli altri così, come Egli ci ha amati, fino a dare la vita per i propri amici. Se vogliamo ricambiare l'amore di Gesù, dobbiamo essere disposti a dare anche la vita per i fratelli. Infine il Maestro si sofferma sulla chiamata divina, altro sublime dono di amore da parte di Dio. Non è possibile infatti scegliere di servire Cristo più da vicino, ad esempio come religiosi o sacerdoti, senza essere scelti e chiamati da Lui. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Passo a Don Dolindo, San Giovanni, capitolo quindicesimo. L'anima angustiata, provata, inaridita, è il sacramento dell'amore, la dedizione piena di noi stessi a Gesù. Deve essere fatta per amore e deve essere corrispondenza piena e pratica al suo amore. Nell'Eucaristia, infatti, domina l'amore di Gesù per l'umanità. E per parteciparvi fruttuosamente è necessario che il nostro amore per Lui sia pieno. Non può concepirsi che si riceva senza amore il sacramento dell'amore, né che questo amore si restringa ad uno sterile sentimento. Per questo Gesù, a completare la sua ammirabile esortazione, soggiunse: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Perseverate nel mio amore. Se osservate i miei precetti, rimarrete nel mio amore, come anch'io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Il Padre ha amato il Figlio incarnato con un amore infinito e per glorificarlo non ha esitato a farlo camminare per la via del dolore. Il Figlio poi lo ha amato osservando i Suoi comandamenti, cioè compiendo la Sua volontà. Ora Gesù protesta di amare i Suoi cari con lo stesso amore. Dona loro la Sua vita, li genera ad una vita superiore e soprannaturale e li porta per il cammino della croce in questa terra perché possano conseguire l'eterna gioia del cielo. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Per rispondere a questo amore e conseguirne i frutti è necessario amare, camminando per la via del Calvario e compiendo la divina volontà nelle angustie della vita e nell'osservanza dei divini precetti. È questo l'amore che si deve portare all'Eucaristia. Quando l'anima si sente angustiata, arida, provata, e va a Gesù con un pieno abbandono alla sua volontà, allora veramente ama. Ed allora il sacramento dell'amore la vivifica. Si può dire giustamente che si riceve l'Eucaristia per unirsi in Gesù e con Gesù alla divina volontà, nelle pene e nelle tenebre del nostro cammino. L'Eucaristia non è il sacramento dei beati comprensori, ma dei viatori e delle vittime. All'altare del sacrificio ci si va meglio con una veste di sacrificio e con un pieno abbandono al Signore per tutto ciò che dispone nella nostra vita. La gioia che si raccoglie all'altare è proprio la gioia di una più completa unione alla divina volontà. L'Eucaristia non è il cibo della mensa eterna, è il cibo dei martiri. E noi nella vita spirituale e in quella corporale siamo tutti martiri. E dobbiamo essere martiri di amore, di piena unione alla divina volontà. La gioia che Gesù ci promette, completa, ci è riversata, riservata solo nell'eterna vita. Possiamo averne qui, sì, qualche piccolo assaggio, ma questo non è il conseguimento della gioia, è solo un conforto che Dio ci dà nel cammino doloroso ed è come una stilla d'acqua che viene data sulla nostra croce. Bisogna rimanere nell'amore di Gesù, cioè essere costanti nel seguirlo nella via del sacrificio e persuaderci che immaginare un cammino diverso è un'illusione pericolosa e spesso esiziale per l'anima. Le migliori comunioni non sono quelle fatte tutte nel fervore, ma bensì quelle fatte nell'agonia. Allora si raggiunge, per così dire, l'incandescenza dell'amore, che in Gesù Cristo fu l'ultimo atto di dedizione al Padre, nell'abbandono e nella morte. Alla natura questo non piace, ma non si raggiunge la gloria per le vie della natura, sebbene per quelle della grazia e dell'amore immolato. La gioia che Gesù volle trasfondere negli Apostoli fu proprio la gioia purissima di immolarsi, il più alto vertice della dolce schiavitù dell'amore, che nel cielo diventa dedizione piena a Dio nella ineffabile e completa gioia della gloria. L'Eucaristia è sacramento di amore a Dio nel sacrificio e nella dedizione dell'anima alla divina volontà. Ed è sacramento di amore al prossimo nella carità che si immola e si dona per amore di Dio. Per questo Gesù, dopo aver parlato dell'amore e della dedizione a Dio, ritornò sul grande precetto di amare il prossimo e disse: questo è il mio comandamento, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi. Egli questo comandamento l'aveva già dato e l'aveva chiamato nuovo per il mondo dilaniato dalle vendette e dall'odio. Ora volle determinarne la portata ed esclamò: nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. Dobbiamo amarci. Dobbiamo amarci come Gesù ci ha amati. Egli ci ha dato il massimo segno di amore, immolando per noi la sua vita e donandola interamente nella Santissima Eucaristia. E noi dobbiamo essere disposti anche al supremo eroismo della carità, e donarci alle anime come aiuto, sostegno, consolazione, sollievo morale e materiale, attraverso gli atti dell'amore fraterno. Dobbiamo donare noi stessi quasi in un'eucaristia di carità. Non bastano gli atti esterni, né basta un soccorso dato freddamente, quasi fosse come tassa. Occorre dare negli atti di condiscendenza il nostro pensiero e il nostro giudizio, negli atti di bontà il nostro cuore, negli atti di compatimento la nostra sensibilità. L'amore è il vero e l'unico segreto della uguaglianza e della fraternità umana, poiché nell'atto in cui si espande e si esercita riguarda il prossimo come amico, come fratello, come parte della propria famiglia e lo ama. Per ispirare questo amore nel cuore dei suoi apostoli, Gesù protestò di riguardarli come amici e mostrò loro come egli li aveva amati. Voi siete miei amici se farete quello che io vi comando, e soggiunge: ora non vi chiamerò più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, bensì vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto sapere. E voleva dire: ora che vi ho rivelato il precetto dell'amore, vi ho fatto conoscere il grande segreto della redenzione, che è opera di carità, e non vi chiamo più servi ma amici, e chiamandovi così vi do l'esempio, perché voi riguardiate i poveri e i sofferenti come amici, e rivelandovi quello che ho udito dal Padre mio vi insegno un altro atto di carità, quello di comunicare agli altri i beni spirituali, aiutandoli a conoscere la verità e a camminare verso il cielo. E questa, infatti, parlando strettamente, la vera carità. Ripeto, è questa, infatti, parlando strettamente, la vera carità, secondo l'esempio che Gesù stesso ci ha dato. Egli ci ha rivelato la verità, ha dato la vita per salvarci, ha confortato le nostre angustie, ma non ci ha liberati interamente dalle pene della vita presente. Ed è una cosa che fa pensare. Il Signore ci ha dato la pienezza della carità spirituale e non di quella temporale. Egli ha sottoposto la carità temporale a quella spirituale e, soccorrendo il corpo, ha voluto principalmente soccorrere l'anima. Ci ha redenti, ma l'applicazione dei suoi meriti e, diremmo, il compimento dell'opera sua continuerà sino al termine dei secoli nella Chiesa cattolica, apostolica, romana. Il peccato per l'umana libertà dolorosamente imperversa ancora sulla terra, e con esso le grandi tribolazioni di cui è causa. Ci sono ancora, in gran numero, gli uomini preda di Satana, e continua nelle anime sante e nella Chiesa la passione e morte di Gesù Cristo. Per conseguenza continuano le grandi pene e tribolazioni della vita, quelle che sono castigo delle colpe e quelle che ne sono riparazione. La carità più bella, perciò, è sempre quella spirituale: rivelare la verità a chi la ignora, far conoscere Dio, farlo amare e liberare le creature dalle illusioni del mondo, del demonio e della carne. L'apostolato, che è carità eminentemente spirituale, non si può fare senza venire in urto con il mondo, poiché sta agli antipodi del suo spirito e delle sue aspirazioni. Il mondo odia i ministri e i servi di Gesù Cristo perché, prima di tutto, ha odiato e odia Lui. Ignora Dio ed ignora il Redentore. Ma la sua ignoranza è colpevole perché rifiuta la parola di Dio, disprezza i segni che gli ha dato della sua verità e finisce per odiare anche Dio stesso. Gesù Cristo, parlando agli apostoli dell'unione che dovevano avere con lui per amare Dio e il prossimo e per fare l'apostolato, parlò anche delle persecuzioni che il mondo avrebbe loro fatte, per dire che l'Eucaristia doveva essere la loro forza in quegli aspri cimenti. Egli sintetizzò in poche parole le varie fasi delle persecuzioni dirette contro di essi e contro la Chiesa nei secoli. Prima l'odio contro di loro e quindi l'avversione al sacerdozio e dalla Chiesa. Odio simile a quello avuto contro di lui, che si sarebbe manifestato nell'opposizione al divino ministero, nell'irruenza, nella violenza, nella morte. Poi quest'odio sarebbe divenuto rinnegamento formale della sua divinità e della sua missione, in un razionalismo miscredente e persecutore, che avrebbe ignorato colui che l'aveva mandato, negandone i miracoli e la dottrina. Ed infine l'odio sarebbe diventato guerra aperta a Dio. Hanno odiato me e il Padre mio. Gli apostoli sarebbero stati avversati per il nome di Gesù e i loro nemici li avrebbero perseguitati, rinnegandone la divina missione. Questo sarebbe stato il seguito della persecuzione scatenata contro di lui dai giudei. La Chiesa sarebbe stata ugualmente perseguitata e si sarebbero così doppiamente avverate le parole della legge, cioè dell'Antico Testamento. Mi odiarono senza motivo. Avevano odiato lui senza ragione ed avrebbero odiato allo stesso modo gli apostoli e la Chiesa. In questa irruzione di odio satanico, la forza degli apostoli sarebbe stata l'unione con la sua vita, per cui sarebbero stati una sola cosa con lui, e la pienezza dei doni e della grazia dello Spirito Santo che li avrebbe resi capaci di compiere la missione loro affidata. Gesù Cristo non lasciò ai suoi cari alcuna illusione sulla difficoltà del loro ministero e sui sacrifici che importava, ma diede loro il cibo della vita che doveva unirli a lui e la grazia singolarissima dello Spirito Santo. E questo bastava a renderli forti contro il mondo che lo odiava. Noi non siamo in condizioni diverse dagli apostoli, poiché se essi subirono l'urto del mondo pagano, noi subiamo quello del mondo moderno, apostata e neopagano, immensamente più perverso. Dobbiamo attingere la forza dalla Santissima Eucaristia ed implorare la grazia ed i doni dello Spirito Santo. Se vogliamo veramente vincere, siamo uniti a Gesù come i tralci alla vite e facciamo rifluire in noi il suo sangue divino. Siamo uniti in un sol corpo, nella vera carità, mostrandoci intransigentemente fedeli alla dottrina e ai comandi di Gesù Cristo. Dobbiamo serrare le nostre file, evitare ogni divisione ed essere tutti compatti contro il male che avanza e dilaga come un torrente impetuoso. Non possiamo e non dobbiamo offrire nessun punto debole al nemico, e tantomeno offrire quella malaugurata divisione con gelosie e partiti che si mettono praticamente a servizio del male. Bensì dobbiamo essere uniti come una sola famiglia alla mensa dell'amore e dobbiamo essere vivificati dal medesimo spirito di infinito amore che ci faccia essere testimonianze vive di Gesù Cristo in mezzo alle tenebre del mondo apostata. La nostra sapienza non può essere quella umana, meschinissima, luce che indaga le cose terrene con il misero barlume della ragione, ma deve essere la sapienza dello Spirito Santo che ci fa conoscere, scrutare le stesse verità. Il nostro intelletto non deve essere acume di ragione, ma acume di fede. Il nostro consiglio non deve essere prudenza della carne, ma luce dello Spirito Santo. La nostra fortezza non deve essere irruenza di audacia, ma eroismo di immolazione. La nostra scienza deve sollevarci dalle condizioni terrene alle eterne, coordinando tutto alla gloria di Dio. La nostra pietà deve essere amore, che conversa col Signore, temendo il suo nome con profonda umiltà e confidando nella sua bontà con pieno abbandono. È questo lo spirito cristiano che deve animarci e che dobbiamo attingere dalla vita eucaristica di Gesù Cristo e dall'effusione dello Spirito Santo. È questo lo spirito soprannaturale con il quale dobbiamo affrontare il mondo, che è stoltezza, tenebre, malignità, viltà estrema di opportunismo, effimera confusione di cognizioni senza nesso e senza scopo, crudeltà, impietà e tracotanza. Non dobbiamo cedere al mondo, né credere trascendenti i suoi miseri progressi, che sembrano cose altissime. E sono come i paracadutisti che in guerra vengono dall'alto unicamente per disseminare la morte. Sembrano quegli angeli volanti e sono demoni di distruzione. Il mondo ha i suoi voli, ma sono voli di interdizione che seminano il cammino di insidie e fanno scendere dalle sue altezze il gas che asfissia e la bomba che rovina. Noi siamo cristiani integri e totalitari. Vogliamo esserlo oggi, più che mai. Oggi che spesso vengono anche nelle nostre file i bombardieri distruttori delle verità, in uniforme di cattolici e di nemici della fede, in veste di religiosità vana, misera idolatria dell'orgoglio e dei sensi. Amen. È bellissima questa ultima frase.
Sì, ma dico, è interessante perché non sapevo quello che tu avresti letto, no? E mi sembrava quasi, dicevo, mamma mia Claudio, stai attento perché, ecco, però è arrivato Don Dolido che ha caricato ancora di più e mi sembra che si sia spiegato bene, ma si è spiegato e come si è spiegato bene, no? Per cui la carità noi la facciamo a suon, non dico di barconi, ma insomma, e di accoglienze di quel genere, vero? E affossiamo la verità rivelata. Allora, la verità vi farà liberi, la menzogna ci fa schiavi, e pertanto dove sono i veri benefattori? Dice in veste di, uno si veste, ma poi praticamente è uno che che si veste ed investe. Qui vedete quanti morti ci sono oggigiorno. Beh, dunque una signora ha telefonato e dice il nostro parroco ha detto che la maggior parte dei matrimoni non sono validi perché la gente non è preparata, perché si sposa ma non sa manco cosa vuol dire sposarsi, no? Per cui non sono validi. Ma la scusa sarebbe anche buona, perché così uno dice: siccome non sono validi, allora cambio moglie, cambio marito, perché io non sapevo. Però mi sembra che anche Don Dolindo ha appena spiegato che c'è l'ignoranza colpevole, nel senso che allora uno resta ignorante e continua a cambiare moglie e marito perché praticamente c'è l'ignoranza, ma questa ignoranza colpevole, perché tu devi sapere, puoi imparare, sai tutto, sai come si fa a dimagrire, sai come si fa a essere carini, sai come si fa, sai, e non sai come si fa ad evitare l'inferno, sei stolto. Poi il Signore non dirà, ma poiché non sapevi niente vai in paradiso. Allora praticamente voi capite che qui stiamo giocando sulle parole, no? E dice, è colpa dei preti che non spiegano. Sarà colpa anche dei preti che non spiegano, ma diciamo che siccome il catechismo, per chi non è analfabeta, e tutte le norme per sposarsi cristianamente si possono anche leggere e studiare, se non me le insegnano posso, diciamo, impararle, perché vedo che sta gente va in cerca in internet, va in cerca di qua, va in cerca le spiegazioni, se tutti sanno tutto e poi non sanno come si fa ad evitare l'inferno, scusate, questa è ignoranza colpevole, no? E allora è pericoloso dire la maggior parte dei matrimoni non sono validi perché la gente non lo sapeva, perché è come aprire la strada agli annullamenti dei matrimoni. Ieri era Santa Rita. Santa Rita aveva marito, figli, insomma erano tutti da salvare. Lei non ha studiato tutto quello che possiamo studiare noi, no? Si è fatta santa, ha convertito marito e anche figli. Ora, l'ignoranza consiste in questo, perché, diciamo, se uno pensa di essere sano e poi si accorge che è ammalato, cosa fa? Si cura per guarire. E non ho capito perché, riguardo alle cose spirituali, se ti accorgi che nel tuo matrimonio c'è qualcosa di malato, la devi guarire a suon di preghiere, di offerte, vero? Cioè, devi essere un cristiano, perché tutto posso in colui che mi dà la forza. Devo avere fede nel Signore e chiedere la grazia. È troppo comodo dire cambio perché io non sapevo. Mi sembra proprio un po' grossolano sto discorso. Ecco, bisogna invitare ma la gente non sa neanche come si fa a farsi santi, non sa niente, ignoranti di tutti, di tutto, però diciamo che sono conoscenti di tutte le cose che non servono per la salvezza nostra, anche del coniuge che potrebbe anche essere un miserabile, però siccome il Signore tu me l'hai dato, io offro preghiere e sacrifici per la conversione di quel disgraziato, di mio marito o di mia moglie, no? Ecco, questo è l'insegnamento cristiano. E che facciamo qua? Continuiamo a sforbiciare i sacramenti come se fossero cenci da buttare, no? Ma oggi proprio siamo fulminati nell'intelletto. Ieri mi hanno detto che adesso nello stato di Washington c'è un nuovo metodo, ecco, per non si fanno le sepolture, non si fanno le cremazioni, ma si fa il compostaggio, Anna, capito? Praticamente, sì, no, ti mettono dentro in un bidone, no? Insieme a trucioli, altre cose così, poi temperatura a 55 gradi, finché tu praticamente marcisci, no? Poi ti tirano fuori e concimano l'orto con te, però le ossa che fine faranno? Le devono macinare, no? Capito? Per cui proprio il disprezzo per il tempio di Dio che è il nostro corpo, no? Allora vedete, Gesù cosa hanno fatto? Mica perché era Gesù, perché era usanza degli israeliti, no? Profumi, aromi, diciamo tutto ciò che poteva ritardare, che poteva mummificare, insomma, ecco perché il corpo è il tempio di Dio. Adesso addirittura finisco insieme ai pomodori, alle tegoline, che ne so io, ai pezzi di pesce, di lische, di cose, ecco, mi buttano dentro là e io diventerò concime per i fiori, per i cervelli mi ci vorrebbe un po' di concime, no? Perché proprio c'è il disprezzo, tu pensa, no? Compostaggio, capito Anna? Arriverà al supermercato compostaggio compostaggio umano. Quindi dice, questi qua chissà, questo sacchetto qui di concime, chi c'è dentro qua, eh? Magari arriverà un'anima dal purgatorio, dall'inferno, sono io. cosa bisogna fare? Noi siamo su questa onda malefica, a proposito di mare, allora, Padre Pio l'ha detto, non potevate nascere in un secolo peggiore, va bene, peggiore, predominio di là, confusione di idee, specializzati in confusione di idee, ecco, predominio di ladri, perché anche gli scafisti alla fine sono ladri, no? Poi quelli che portano qua queste povere ragazze e le mettono sui marciapiedi sono ladri, va bene? E chi non fa niente per togliere questa cosa è un altro ladro, anche se si mette la maschera di benefattore, no? Che stiano a casa loro, aiutiamoli là, che anche loro coltivino delle cose, che le esportino in Europa, ma che stiano a lavorare a casa loro, no? Che non vengano a spacciare, vero? E a fare del male a noi. Tutti contro colui che queste cose le proibisce. Tutti addosso. Pensate che razza di governanti abbiamo avuto anche in passato, no? Adesso non sanno più che cosa dire fra poco. Ecco, se mangia la Nutella, e allora bisogna scrivere che mangia la Nutella. E poi bisogna calunniarlo, diffamarlo, dirgli tutto. Non può neanche tenere in mano il rosario perché, ecco, ma... Dico, se un cristiano è rimbambito non capisce queste cose, ma se è un po' sveglio le dovrebbe capire, no? Ecco, allora la carità è nella verità. Tu, dove sei, puoi produrre dei prodotti che qui non crescono, no? Per cui lavori di là, visto che abbiamo le navi, no? Che portino qua i prodotti, e già vedo che arrivano i meloni, che arrivano, che ne so, dal Sudan, e allora benissimo, costano pochi, sono buoni, e allora sono coltivati là, non devono venire gli operai qua, devono venire i meloni, gli operai devono lavorare là perché crescano i meloni nel Sudan, e altre cose, le banane, ma insomma, ecco, siamo dei vigliacchi, va bene, perché sta povera Africa, abbiamo sempre trattata e continuiamo a trattarla sempre peggio, no? Ecco, aiutarli come hanno fatto i nostri missionari che sono andati a fare il bene là, a insegnare e a battezzare, questa è la vera carità. Non venire qua e tu ti ritrovi le piazze dove prima si faceva le processioni piene di persone che adorano il loro Dio davanti alla nostra chiesa, no? Ma non il nostro Dio, un altro. Sono anche benedetti. Ok, allora Anna, che facciamo? Noi direi che a sto punto...
Ho il fioretto oggi la...
Sì.
Una breve preghierina composta da San Giovanni Bosco. Allora, sì. Il 3 maggio 1867 San Giovanni Bosco tenne a Caramagna un magnifico discorso sul ritrovamento della Santa Croce. Il santo che aveva accettato di essere ospitato da una signora del posto, dopo il pranzo scese in cortile dove si trovava molta gente in attesa di una benedizione. Gli si presentò una povera donna, avanzata negli anni, che si trascinava su due grucce e sperava in un miracolo. Don Bosco le chiese: «Che cosa volete, buona donna?» «Don Bosco, abbia compassione di me, mi dia una benedizione». «Di tutto cuore. Ma avete fiducia nella Madonna?» domandò il santo. «Oh sì, tanta», rispose la donna. «Dunque pregatela e vi farà la grazia». «Ah, preghi lei, che è un santo. Io non so pregar bene», confidò questa donna. «Bisogna che preghiamo tutti e due. Inginocchiatevi», concluse il santo. «Ma Don Bosco, è tanto tempo che non posso più inginocchiarmi, ho le gambe quasi morte», esclamò la signora. Tuttavia, pur di obbedire, si appoggiò alle due grucce per tentare di strisciare su quelle fino a terra. Ma Don Bosco, togliendogliele dalle mani, disse: «Così no, inginocchiatevi bene». Ad un tratto ella si trovò in ginocchio, come per incanto, e piangendo diceva: «Don Bosco, come devo pregare? Dite con me tre Ave Maria alla Vergine Ausiliatrice». rispose. Dopo aver pregato la donna, senza che alcuno l'aiutasse, si alzò, non aveva alcun dolore e se ne andò senza aver più bisogno di appoggiarsi alle grucce. E ora chiudiamo proprio con una preghiera brevissima composta da San Giovanni Bosco. O Maria, Vergine potente, tu grande ed illustre presidio della Chiesa, tu aiuto meraviglioso dei cristiani, tu terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo, tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici dal nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Così sia.
Pensa quanti storpi nella fede ci sono, vero? E quanti hanno bisogno di piegare le ginocchia davanti a Dio e non davanti al principe di questo mondo, facendo tutto quello che lui ispira a questi poveri, ma fanno una compassione soprattutto i giovani. Ma mi fanno compassione anche coloro che giovani non sono e non hanno compassione dei giovani, non gli insegnano le cose, dice i tempi sono cambiati. Ma è come lavarsene le mani, no? Dire i tempi sono cambiati. E cosa facciamo? Li lasciamo andare alla perdizione? La carità è tutta un'altra cosa. Dice, guarda, quello che tu stai facendo, anche la logica te lo spiega che non è cosa buona, no? Allora, anche questi poveri ragazzi che credono di volersi bene odiandosi e poi magari sono anche disposti a sposarsi, ma non a sposarsi, no, a convivere, a commorire, a dire la verità, non convivere, ma commorire, perché continua a fare peccati mortali, E tutti dicono che va bene così, non va bene così, perché noi non possiamo, ecco, dire che il Signore è venuto ad insegnarci una falsa dottrina, è una dottrina fatta dal Creatore per le creature perché siano felici. Ecco, come un ingegnere che progetta una macchina e mette le istruzioni per l'uso, nostro Signore ci ha creati e ha messo le istruzioni per l'uso, 10 comandamenti, istruzioni per l'uso. Se tu fai come ti dico, io ti do anche la garanzia. Se tu fai come vuoi tu, vero, invece di metterci l'olio nel motore, ci metti l'aceto, va bene, perché a te l'olio non piace, bene, allora succederà che il motore si fonde, va bene? Ma di chi è la colpa? Mica dell'ingegnere, del ribelle che pensava, superbo, perché pensava che, secondo lui, il motore dovesse funzionare anche con l'aceto. E cosa ci vuoi fare? Sospiri. Preghiamo, cioè l'invito è aumentare la preghiera, perché tutte queste cose che diciamo sono nostri fratelli, tutti quanti i battezzati, anche quelli che non ci vogliono bene. Ma però il Signore dice, io ti faccio vedere questo aggredito dai briganti, no? Perché è aggredito dai briganti, è perché non ti fermi e non preghi e paghi per lui, per cui aumentare le corone per ottenere cosa? La conversione dei poveri peccatori, che non sono mica soltanto quelli che sono in mezzo al deserto, voglio dire, i peccatori ci sono in chiesa, ci sono, no? Ci sono anche in Vaticano, visto e considerato che il fumo di Satana è visto e considerato che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali, per chi non lo sapesse, va bene? Signore Maria Santissima Ausiliatrice, abbi compassione di noi viventi e ottienici la vera e santa conversione, perché ci curiamo anche di coloro che rischiano la perdizione. Ecco, questa è carità, cioè evitare che Caronte con il suo barcone porti le anime all'inferno. Questa è carità cristiana. Bene, Così ci ha insegnato la Madonna Fatima. Ave Maria a tutti. Santa giornata, appuntamento a domani per il sabato con Maria. Ave Maria.
Ave Maria.